Inizia la convocazione del Consiglio Comunale, la parola al segretario per l'appello.
Mazzolato Loris,
presente.
Sticca Walter,
sì,
Pellizzello Isella, Busnaro Patrizia, Busato Michele, Pietro Bon Marina,
Sente.
Fecchio Simone, Brunato Marco, Stellin Simone, Bosa Matteo, Sabadin Giovanna, Celeghin Luciano, Elisetto Pierino.
Bene, prima di dare la parola al segretario per una comunicazione che deve fare in merito a un controllo che è stato fatto a livello amministrativo, volevo solo ricordare, mi sembra di averlo già accennato l'altra volta, che finalmente è finita la sistemazione dell'ex ospedale di guerra a Castelminio, dove c'è la sede della posta e della banca. Ringrazio Gildo, che come LSU e anche come volontario ha messo a posto, insieme naturalmente agli altri, tutti i balconi, o gli scuri, come si dicono in lingua italiana. Si è portato a casa molto lavoro, che ha sostituito i pezzi, e devo dire che erano presi veramente in condizioni disastrose, erano più guasti che sani. Mazzonetto ci ha regalato tutte le grondaie, la Mater Spent e tutto il colore, un po' di imprese, un po' di volontari, abbiamo dato il giusto tono e la giusta dignità a uno stabile che 100 anni fa, ricordiamolo, che proprio è stato ricordato in questo periodo, è stato ospedale della prima guerra mondiale. Mio nonno mi raccontava delle urla che sentiva dei soldati quando a vivi gli tagliavano gli arti che dovevano sistemarli, quindi ecco, mi sembra che sia doveroso anche ricordare questo fatto. Abbiamo iniziato proprio in questi giorni il posizionamento delle luci a LED su alcune vie, abbiamo completato proprio con oggi via Kennedy, via dello Zero, via Croce e la piazza Castelminio, poi nei giorni a seguire ne seguiranno anche altre, questo in quello che è il progetto di ottimizzazione dei consumi energetici anche nel rispetto del protocollo di Kyoto 2020. Sappiamo che il cielo è patrimonio dell'UNESCO, quindi deve essere preservato dall'inquinamento luminoso, eccetera, eccetera. Quindi grazie anche a tutti quelli che si stanno adoperando, perché non è una situazione certo facile da gestire. Adesso le comunicazioni le ho finite, passo la parola al segretario per una comunicazione per quanto riguarda un controllo interno.
Allora, in data 2 maggio è stato eseguito dal sottoscritto il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del vigente regolamento sui controlli interni. Il controllo successivo è stato eseguito per motivi di ottimizzazione e razionalizzazione di tempo e risorse in un'unica giornata, ancorché con le modalità previste dal vigente regolamento sui controlli interni, ossia campione, e con un'estrazione per ogni quadrimestre del 2014 con riferimento a tutti gli atti amministrativi, ordinanze, decreti, determinazioni di impegno e di liquidazione, adottati rispettivamente fino al 30 aprile, 31 agosto e 31/12/2014. Il controllo ha riguardato gli atti dei tre quadrimestri e è stata fatta un'estrazione del 5% degli atti mediante un sistema automatico. Da questo controllo non sono state riscontrate rilevanti irregolarità negli atti.
Bene, grazie segretario per l'informazione, per i controlli che giustamente devono essere fatti, anche perché l'amministrazione deve essere trasparente. Scrutatori Celeghin e Stellin e Michele Busato. Ok, primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato l'unanimità, grazie. Altro punto all'ordine del giorno, determinazione in merito alla partecipazione in MOM. Siamo in un argomento molto tecnico, segretario, pregherei se potesse darmi un po' di supporto, perché a grandi linee la cosa a me è chiara, però essendo parole più tecniche, se magari è così gentile da dare qualche indicazione, anche perché ricordiamo, è un percorso che dura dal 2010, ci sono stati ricorsi contro ricorsi, giudici, tribunali, quindi spiegare in due parole per me è un po' difficile, ho capito il concetto, qual è, in poche parole c'è una normativa europea che dà determinate disposizioni, io lo dico in breve, segretario, poi gentilmente mi corregga, cioè o si passa, per quanto riguarda la concessione del servizio di trasporto, o si fa una gara secca con una procedura competitiva, oppure la provincia propone la partecipazione di un socio privato al 20%, quindi un socio operativo, come si suol dire, oppure si potrebbe andare in deroga, fare sempre tutto in house, però andare in deroga ci sono determinate caratteristiche che noi naturalmente non abbiamo. Ci tengo a dire una cosa, noi abbiamo una società che viene, la MOM, che è susseguita alla fusione di quattro società, CTM, la società di trasporto di Treviso, di Conegliano e Vittorio Veneto, è confluita in un'unica società, quindi oggi si sta percorrendo anche con il biglietto unico, si stanno creando delle vere e proprie economie. Ci tengo a dirlo, è una società che non è in perdita, le società di trasporto pubblico stanno in piedi grazie ai contributi regionali, cioè ricevono un tanto a chilometro, ed è anche giusto dire che noi in provincia di Treviso siamo quelli che a livello nazionale abbiamo il trasferimento più basso di tutti. Quindi, se è vero che a volte il privato può portare delle migliori performance, è anche vero che se il pubblico venisse messo in condizione di lavorare, come è la nostra società, i servizi aumenterebbero esponenzialmente. Quindi non è vero che tutto ciò che è pubblico non funziona, ci sono delle regole molto stringenti, forti, penalizzanti per il pubblico, vedi il patto di stabilità, abbiamo i soldi, non li possiamo spendere, per cui se volessimo rimodernare qualche cosa, faccio un esempio, il riscaldamento, potremmo avvalerci delle famose ESCO, Energy Saving Company, che sono delle società di gestione e partecipazione privata, se lo facciamo tramite loro le cose sono possibili, se lo facciamo con risorse nostre no. Qual è la differenza? Che utilizzando le risorse del privato ci costa quattro volte in più. Allora capite che anche il pubblico dovrebbe essere messo in condizione di lavorare con le stesse regole del privato, anche perché così avremo un abbattimento del 75% di determinati costi. Non vuole essere la mia una polemica, però voglio dire effettivamente come stanno le cose. Ci sono sindaci che non hanno le risorse per fare certi cambiamenti, tipo l'illuminazione pubblica, trasformarlo completamente a LED, si sono appoggiati a società esterne, però è chiaro che alla fine del periodo la cosa costa dalle 3 alle 4 volte in più. E allora è vero che i privati aiutano, ma a che costo sociale? Dobbiamo sempre tenerlo presente. Quindi questa alla fin fine, che poi il segretario lo spiegherà meglio, è una scelta obbligata, l'hanno approvato tutti in provincia di Treviso, noi siamo gli ultimi, mi verrebbe da non approvarlo solamente perché io oggi parlo da imprenditore di qua, della barricata, se fossi di là parlerei in maniera diversa, ma dico, abbiamo degli esempi nei rifiuti, siamo i primi in Italia e tra i primi in Europa, abbiamo tra le tariffe più basse di tutti, e allora dico, se il pubblico fosse gestito in un certo modo, con un po' di elasticità, i risultati ci sono, perché il pubblico non ha lo scopo di lucro, quindi può permettersi di dare quei servizi che il privato non sarebbe in grado. Facciamo l'esempio della classica linea di trasporto pubblico che va in montagna a prendere la vecchietta in fondo, il pubblico lo può fare, il privato no, oppure se lo fa ha dei costi esorbitanti. Io mi fermo qui, ho fatto questo cappello, segretario la prego, se mi può aiutare su questa delucidazione che è un argomento un po' difficile, però insomma.
Ci provo. Allora, il servizio di trasporto pubblico locale, per capire gli attori di questo sistema, bisogna rifarsi, abbiamo un attore che è l'ente di governo del servizio, che era costituito dalla provincia di Treviso, oltre a quei comuni che avevano il trasporto pubblico locale come Asolo, Montebelluna, Conegliano, eccetera. Questi enti hanno delegato appunto la provincia di Treviso alla regia del servizio di trasporto pubblico locale. Accanto a questo attore abbiamo la MOM, che come ha detto bene il sindaco, è una società che si è costituita anche recentemente a seguito della fusione di quattro aziende di trasporto pubblico locale che operavano nella provincia di Treviso, questo a scopo appunto di razionalizzazione, diminuzione dei costi e quant'altro, società che appunto come diceva il sindaco è anche in attivo. Ora succede questo, che la normativa sui servizi pubblici locali impone appunto anche per la concorrenza queste società che venivano da affidamenti diretti, quindi non avevano mai fatto gara, impone la normativa di far sì che il servizio pubblico locale di trasporto sia un servizio che possa essere conferito con queste modalità. La prima modalità, che è quella principe, è una gara europea aperta a tutti. Chi si aggiudica la concessione del trasporto fa questo servizio, e questa è la prima modalità. La seconda modalità, che è quella perseguita con questa delibera dall'ente di governo, è la cosiddetta società mista pubblico-privato. Questa società mista pubblico-privato può essere concessionaria del servizio a condizione che questo socio privato venga selezionato tramite una procedura di gara a evidenza pubblica e che questo socio abbia compiti operativi, quindi non sia un socio di capitale ma abbia delle funzioni operative in azienda, e che gli sia attribuita una certa quota di partecipazione. Una modalità residuale del servizio sarebbe l'affidamento in house, ma come appunto recita l'articolo 23 bis, è un'ipotesi residuale, perché occorrerebbe andare a motivare il perché se va in house, e questa relazione sulle motivazioni, che fa riferimento a peculiari caratteristiche economiche e sociali del territorio, andrebbe anche inviata all'autorità garante per la concorrenza, che dovrebbe approvare questa deroga alle prime due modalità, e quindi è una modalità che è stata messa, diciamo, che è solamente teorica. La provincia di Treviso ha appunto stabilito che si proceda mediante la società mista pubblico-privato, tra queste modalità permesse, e ci propone una deliberazione nella quale, dopo aver ripercorso tutta la vicenda dei trasporti pubblici locali con la creazione appunto di questi organi di governo, si propone una deliberazione dove ci chiede di prendere atto delle modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, di non cedere, che verrà appunto attuato mediante un aumento di capitale del 20% delle azioni MOM, di non cedere le nostre azioni, e di far sì che queste nuove azioni che andranno a essere immesse sul mercato siano riservate al socio che si aggiudicherà la gara. Quindi, al di là appunto delle riflessioni del sindaco, che si muovono in un ambito più di opportunità, diciamo, di politica dei trasporti e di politica in senso lato, per quanto riguarda la parte giuridica, la soluzione prescelta è questa, è una soluzione che immagino derivi da strategie di mercato, perché avendo una società pubblica il rischio di andare to cure in gara astrattamente potrebbe essere quello di perdere tutto, quindi abbiamo un patrimonio di personale, abbiamo un patrimonio di mezzi, abbiamo di risorse, di linee e quant'altro. È pur vero che immagino che il socio, che la ditta privata che si aggiudicasse la gara sarebbe costretta in qualche modo ad acquisire il personale e quant'altro, però si va indubbiamente a perdere un'azienda che, per quanto risulta, ha anche insomma una sua funzionalità e anche una sua redditività.
Ecco, grazie segretario, ecco, ci tengo anche a dire, se non l'ho detto prima, che se noi non andiamo ad approvare questo, il pericolo è che ci venga fatto un taglio di trasferimenti regionali pari a 2 milioni di euro, quindi mi sembra di essere sotto ricatto, o lo approvi o c'è il taglio, quindi proprio questo va proprio nel senso della piena democrazia, anche perché abbiamo una società sana, che dà utili, è vero, vive con i contributi della regione, però è anche altrettanto vero che siamo quelli che a livello nazionale abbiamo il trasferimento chilometrico più basso di tutti. Su tutta questa operazione volevo ringraziare in particolare, stavolta non voglio sbagliare il nome, anche se sono stato oggi col sindaco di Medelago, la dottoressa Alessandra Andretta, per avermi supportato sul chiarimento, perché abbiamo fatto veramente molte telefonate anche in provincia per avere molti chiarimenti, anche a seguito dell'osservazione che aveva fatto nell'incontro di capigruppo, va da sé che questa è un'imposizione che arriva dalla comunità europea, per cui o mangi sta minestra o salti da sta finestra. Bene, apriamo la discussione se c'è qualche cosa da dire su questo punto. Prego.
Allora, prima cosa, sindaco, vorrei che dessi soddisfazione anche alle tue minoranze che ti permettono stasera di avere il numero per approvare l'ordine del giorno. Vuol dire che il senso di responsabilità appartiene a te. Grazie. Bello anche ogni tanto che si riconosca questo. Siccome che sono un vecchio frequentatore di consigli comunali, ho visto gente alzarsi per il passato perché il numero legale aspettava alla maggioranza. Ecco, non è da me, da noi, credo, speculare su queste cose. Perciò è un giusto, una giusta osservazione. Riguardo a quello che andiamo ad approvare stasera, concordo, il mio voto sarà favorevole perché comunque la MOM, come diceva lei, sindaco, prima, dà comunque un servizio di qualità rispetto, che potrebbe essere sicuramente migliorato rispetto ad altri enti uguali, anche perché tentano di far pagare i biglietti di chi sale sui pullman qua, ecco, diciamo, altrimenti le cose andrebbero diversamente. Quello che mi preoccupa adesso, non voglio entrare nel merito del, perché prendiamo atto che tra l'altro siamo anche alla fine, perciò dobbiamo andare in votazione, approvazione di questo ordine del giorno. Quello che mi preoccupa un po' è quello che succederà, che sta succedendo a livello politico adesso rispetto alla MOM. Abbiamo una provincia che fra un anno sbaracca, tra virgolette.
Stai toccando un argomento
sottoposto. No, lo so, hai capito. E qua ci troviamo sicuramente un presidente trombato, a cui non sanno come fare a trovargli un posto di lavoro. Ecco, io direi che, come ho fatto il vice sindaco, lavoravo, se la mia paga di vice sindaco non era sufficiente andavo a lavorare e comunque dopo sarei tornato a lavorare. Ecco, credo che anche la proposta di questo trombato consigliere regionale la trovo abbastanza negativa. Parlo del presidente della provincia che vuole nominare a presidente di MOM un ex consigliere regionale trombato perché non è stato ricandidato, probabilmente non è stato ricandidato perché l'operazione era chiara già da prima. Questo qua lo volevano fare presidente di MOM. Ecco, adesso non so quanto tu come sindaco o voi come sindaci abbiate voce in capitolo.
Noi abbiamo lo 0,44.
Ecco, perché, bene, lo so benissimo, però avete una forza, voglio dire, che è data anche da un coinvolgimento di altri sindaci. Ecco, l'augurio mio è che andiamo a nominare un presidente che sia competente, perché altrimenti questa società rischia nei prossimi anni di avere un declino, perché se le teste sono buone e hanno le giuste competenze, l'ente o quello che si va ad amministrare ha capacità di crescere o comunque di mantenere dei servizi a buoni livelli e a bassi costi, ecco. E questo un po' sinceramente mi preoccupa, perché vedo sempre l'assalto alla diligenza su queste cose, specialmente da chi non trova posto altrove, ecco, e che trova sempre maniera di reinventarsi in ruoli che non hanno mai fatto e che non hanno mai svolto nella loro vita.
Consigliere, passami una battuta, però probabilmente la ricerca del socio operativo hanno anticipato quelli che erano gli scenari futuri dell'assetto dirigenziale. Passamela come battuta, però.
La mia osservazione è quella di essere anche un po' attenti a quelle che sono le scelte che andrà a fare un presidente di provincia tra un ente che sta chiudendo, e che su questo poi andremo a.
Però ecco, su una cosa mi sento Piero di rassicurare. È un progetto che sta andando avanti ancora quando eravamo nel Presidente dell'amministrazione dal 2010, quindi al di là dello scenario che adesso si è verificato, questo progetto era già partito allora quando non c'era l'intenzione né di dismettere, quindi c'è una visione.
recepire, ecco, ci sarebbe stato da recepire se vogliamo andare a fondo alla cosa, però come ci ripete, siamo tra virgolette con le spalle al muro, perciò stai dato di quello che era proposto.
Ok, altre.
Se posso, in termini numerici, di che valori stiamo parlando? Qual è il capitale sociale sostanzialmente della MOM? Qual è la partecipazione degli enti pubblici all'interno della MOM? È già una società misto privato oppure completamente pubblica attualmente oggi? Ecco, siccome parliamo di un 20% sostanzialmente che dovrà essere emesso come nuove azioni a favore del privato che entrerà, su che valori stiamo parlando?
Ad avere, però non ho certezza sui 6-7, mi sembra 6-7 milioni di euro, però non ho
il capitale sociale.
Sì, come aumento, però non ho garanzie, quindi
come aumento
7 milioni come aumento.
Il 20%. Però prendilo, Luciano, con le pinze, perché sono dati di cui onestamente non ho mai chiesto.
No, perché sicuramente un investimento del genere non è un investimento che possono permettersi tutti. Sì, le cifre sono queste e credo che poi dovrà esserci una contropartita da qualche altra parte in termini di trasferimenti regionali, perché non so, un socio che entra in minoranza al 20% e sborsando 20, cioè 7 milioni di euro, non credo ce ne siano tanti disponibili oggi come oggi.
Io volevo fare una domanda su quello che ha detto prima. Non ho capito, se non approviamo perdiamo un trasferimento di 2 milioni di euro?
No, di fatto ormai tutti l'hanno approvato, siamo l'ultimo comune. Quindi
ma quindi la regione non dà alla MOM 2 milioni di euro? Ok.
Questo mi è stato riferito dalla provincia.
Questo okay. Mi è stato riferito dalla provincia tenendo fede che quello che mi hanno detto insomma non sia stata una strumentalizzazione per portarsi a dire di sì, però non credo.
Poi, visto che è l'unico punto del giorno, possiamo conversare amabilmente su tutto questo argomento per tutta la sera finché non stanchiamo tutti. No. No, volevo chiedere, nel senso noi sostanzialmente, da quello che ho capito, adesso, dato che non è una società a capitale misto ma è solo pubblico, adesso il servizio è in house, giusto?
Il servizio lo gestisca in funzione, in virtù di proroghe dei servizi esistenti.
Siamo per in house, si intende lo stato attuale, giusto?
Beh, sì, teoricamente possiamo definirlo in-house, ma probabilmente immagino che questo taglio di contributi di cui si riferisce il sindaco sia dovuto al fatto che, scadendo le proroghe di cui gode, perché adesso
sì,
gode
sì,
di
no.
Una sostanziale posizione di monopolio, o si adegua alla normativa.
Sì, certo. No, non era legato a questo. Prima aveva detto le modalità possono essere o diamo tutto al privato, o facciamo la mista pubblico-privato, oppure la facciamo in house e quindi rimane tutto pubblico, che è sostanzialmente quello che c'è adesso, giusto? Quello che avevo chiesto alla riunione di capigruppo e che fatico a comprendere sinceramente è il motivo di questa normativa, perché se attualmente la società funziona e con solo capitale pubblico, quindi senza, chiamiamole, infiltrazioni da parte di privati, la società funziona, perché è necessario aprire la società a un socio privato? Questo no, lo fatico a comprendere.
Io do una spiegazione in questi termini, ma è una spiegazione mia personale. Sul trasporto pubblico abbiamo sentito cosa è successo nella capitale. Uh-huh. E allora, siccome quando il legislatore fa una legge la fa uguale per tutti, buono o cattivo che noi siamo stati, questo è il risultato. Non prende la società malata e la sanifica. È come dire, uno è malato di tumore, chemioterapia a tutti i cittadini. Non ho capito, andiamo a colpire. Purtroppo il legislatore... Quindi è quello che sta succedendo, cioè le società nostre sane, un po' per volta ce le stanno togliendo di mano, perché deve esserci questa partecipazione pubblica. Capisco da un lato, però è chiaro che il paese Italia sta perdendo interi settori strategici.
Appunto, e continuo a dire, il fatto di far entrare un privato nella società è una cosa mirata a pian piano, progressivamente, devolvere tutto al privato oppure no? Perché se non è questa la volontà, che potrebbe essere comprensibile da un punto di vista di economizzazione del costo, pur con le garanzie che venga garantito il servizio che c'è adesso, perché aprire un privato? E soprattutto, no, lo chiedo, nel senso,
sì,
lo chiedo...
Per dare la mia impressione,
sì.
Noi non siamo, la parola
partecipate, non so se vi dice qualcosa, ma un piano Cottarelli sulle partecipate, sapete... Quindi c'è stata una, negli anni 80-90 c'è stata una buffata di società. I comuni, non dico i nostri, ma quelli grossi, hanno creato, si parlano di 8.000 società partecipate. Nelle società partecipate c'è stato di tutto, perché ci hanno sguazzato tutti, e purtroppo adesso si butta via l'acqua sporca col bambino, cioè non si va, come dice il sindaco, a verificare società per società, ma c'è un piano per... cioè la moda è quella inversa, cioè riportare dentro i privati e chiudere le società pubbliche, quindi laddove, come nel trasporto pubblico locale, è in perdita per definizione, quindi c'è un contributo, e quindi laddove non entra il privato tout court, come nel primo caso che abbiamo visto, si obbliga comunque a far entrare il privato, un pezzo di privato, pensando che il privato porti efficacia, efficienza. Io adesso non so come andrà a finire la storia del partecipato in sé, però il trend attualmente mi pare sia quello, contro le partecipate, contro le società pubbliche. Poi c'è le mode.
E quindi bisognerebbe andare verso la privatizzazione totale? Se il trend fosse questo. Sì, ho capito. No, e poi mi chiedo qual è il pazzo privato che è pronto ad investire 7 milioni di euro, se questo è il valore del 20%, per entrare in una società che abbiamo detto che per definizione è in perdita, e soprattutto senza la possibilità di essere determinanti nelle decisioni, perché con il 20% del capitale sociale il suo voto varrà il 20% e quindi continuerà a prendere le decisioni determinanti il pubblico. Quindi fatico a comprendere veramente perché venga fatto, a meno che non si dia a questo privato la possibilità di entrare progressivamente fino al 100%, e allora lì posso capire l'entrata del privato. Ma se altrimenti diciamo che lo lasciamo al 20%, mi viene da pensare che il privato che decide di entrare non lo faccia perché vuole sanare un'azienda di cui non potrà svolgere un ruolo determinante, per cui non lo so, non capisco.
Sì, l'azienda è sana.
L'azienda è sana grazie ai trasferimenti regionali, abbiamo detto.
Ma per definizione ci saranno sempre i contributi, perché se il trasporto locale
sul mercato da solo, quindi è un po' come il progetto dell'ULS, insomma, cioè è come, un po' come la superstrada Pedemontana Veneta. Quindi il privato ha preso in concessione, sa che ha un contratto, ha un contributo pubblico, e lui si è fatto i conti mettendo fra le entrate il contributo pubblico, quindi il servizio strettamente inteso può essere in perdita, ma io col contributo pubblico vado in attivo. Cioè adesso io non sono esperto,
sì, certo,
di queste operazioni,
ma abbiamo tutto il tempo che vogliamo per
dire. Ci sono più esperti di
no, vabbè, basta. Sì, rimango, nel senso, faccio veramente, sì, è un po' contro la logica del mercato questa decisione, per cui non, basta.
Bene, se non ci sono altre indicazioni. Prego.
No, solo una piccola considerazione, probabilmente per capire la logica che sta dietro a queste scelte bisognerebbe aver avuto la possibilità di partecipare ai lavori preparatori, alla relazione che è stata fatta dall'ente di governo e magari in questo modo cercare di capire quali sono a lungo termine le finalità che si sono prefissi evidentemente di raggiungere con questo tipo di decisione, anche perché il regolamento europeo che si dice di recepire, prevede la possibilità di una gara, non specifica una gara in cui necessariamente deve essere presente il socio privato. Riflettevo anche sul fatto che attualmente comunque il trasporto pubblico locale viene svolto dalla MOM per grandissima parte, ma ci sono anche delle aziende private che coprono delle tratte che MOM non copre, e ce ne sono 4-5 nella nostra provincia, quindi una delle ragioni che ha portato a questa scelta non sia anche quella di dire comunque MOM con le infrastrutture, con i mezzi che ha, non è in grado di assicurare un trasporto pubblico secondo le necessità dell'intero nostro territorio omogeneo, sia la nostra provincia. Solo questo come riflessione, però appunto bisognerebbe essere stati partecipi dei lavori preparatori. Approfitto del microfono per esprimere anche noi come maggioranza abbiamo deciso di esprimere un voto favorevole, che però è assolutamente mesto perché non fa altro che esprimere il recepimento di una scelta già presa a monte da altri, mesto perché siamo consapevoli che esprimere un dissenso non porterebbe ad alcun effetto pratico, concreto. Seppur questo dissenso trova delle forti motivazioni, che sono le considerazioni che ha espresso il sindaco e su cui tutti siamo assolutamente d'accordo, e sono anche le perplessità che i colleghi di minoranza hanno espresso giustamente e che sentiamo tutti anche nostre, pertanto siamo l'ultimo comune che si esprime, la nostra percentuale di influenza è assolutamente nulla, esprimiamo un voto favorevole ma con l'amaro in bocca.
Sì, mi è venuto in mente, spero che magari il socio privato non sia un privato partecipato pubblico, perché allora sarebbe divertente. Come dichiarazione di voto di minoranza, noi riteniamo di fare già il nostro dovere consentendovi di approvarla, garantendo la presenza, non comprendendo assolutamente i motivi della decisione, e dato che tra l'altro ci viene chiesto semplicemente di prendere atto e neppure di approvare, noi ci asteniamo.
Bene. Chi è favorevole? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Chi tassa la mano? No. Astenuti? 3. Bene, votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Ok, grazie. Bene, il consiglio è stato veloce, questo era necessario, perché sembrava dovesse esserci un altro punto, abbiamo voluto ritardarlo per evitare un consiglio comunale a breve, ma probabilmente ce ne sarà un altro a breve, abbiamo cercato anche di creare delle economie, però non è stato possibile.
Mettiamo in carico alla MOM.
Mettiamo in carico alla MOM. Prego.
Il consiglio comunale sul bilancio, quando è previsto che la prima
22.
E un'altra
osservazione così, ho letto
che l'intenzione della giunta di conferire la cittadinanza onoraria agli onorevoli. Fino a Anselmi. Adesso che sono passo di onorevole, si trova una persona della mia. Mi spiace, sono d'accordo, e questa devo farci la mia osservazione, che un conferimento della cittadinanza onoraria è una cosa molto importante. Tu sai bene che anche noi mi tocca passare a parlare
della passata amministrazione, però abbiamo conferito delle cittadinanze onorarie, però ricordo bene, facendo sempre parlandone con le minoranze, e condividendo la cosa con le minoranze. Ripeto, condivido, ecco, hai assolutamente anche il mio appoggio. Mi sarebbe piaciuto che la cosa che riguarda tutta la popolazione coinvolgesse chi comunque è espressione di tutta la popolazione, con i nostri limiti, eccetera, eccetera. Questa è la sua osservazione gentile e amichevole. Grazie.